morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning. Good morning to you. When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you and you and you and you.
Natale è già qui, si accendono le luci, si spegne il PD,
no.
Ritorna la pace, si allenta lo stress, a parte per Giorgia, coi cazzi del
mezzo.
Perfino Salvini è molto più zen, devoto a Maria e a Marine Le Pen. Le opposizioni le ha viste, battendo un Gesù.
Dove sono?
Ma un federatore serve di più. Ma intanto i grilli con molta onestà rispondono a Niti Stocca. Intanto Meloni cancella la spa, la mail di Gianbruno,
oggetto trisà.
Mamma mia.
Buongiorno ascoltatori di Oltrelago e bentornati, bentornati alla nostra sestante su queste note di Luca e Paolo che ieri sera hanno fatto questa canzone di Natale durante la trasmissione di La Sette di Floris di martedì, e noi l'abbiamo voluta, come dire, mettere in sottofondo dell'inizio di questa ultima trasmissione dell'anno di Sestante, perché ovviamente rappresenta il momento che stiamo vivendo, cioè un momento assolutamente tragicomico, per non dire, attenzione, scusate, che sono partite anche le pubblicità. È una cosa assolutamente tragicomica, perché la situazione politica è quanto di più, come lo possiamo definire, Franco? La situazione politica del momento, dammi un aggettivo per la situazione.
Beh, c'è un bellissimo libro degli anni 50 che il titolo fece scalpore, situazione disperata ma non seria.
Esatto. Buongiorno anche a Giorgio
Buongiorno
De Rossi per questa ultima, dicevo, trasmissione del 2023. Perché l'abbiamo voluto chiudere oggi il nostro sestante? Lo chiudiamo oggi per un motivo, perché abbiamo visto, senza tema di smentite, che appunto la situazione non è seria, nel senso che i giornali in questi giorni stentano a trovare delle notizie che sono degne di nota. In realtà noi ne abbiamo trovate tante stamattina di notizie che sarebbero degne di una trasmissione intera. Una di queste riguarda per esempio Trump, che potrebbe non essere inserito all'interno della scheda elettorale delle prossime presidenziali, perché appunto è accusato di attentato alla Costituzione, quindi di insurrezione, e questo lo taglierebbe fuori dalla corsa alla Casa Bianca per il prossimo novembre, che detto così sembra una stupidaggine, ma è un notizione, così come è una grandissima notizia il fatto che si sia trovato l'accordo sul patto di stabilità in Europa Però l'Italia è stata sentita solo al telefono, per cui Francia e Germania avrebbero trovato appunto questo accordo. Il manifesto ha una splendida fotografia in cui ci sono i rappresentanti di Francia e Germania, e il titolo è Due senza, perché manca appunto l'Italia. Giorgetti sarebbe stato sentito al telefono, ma non si è neanche capito bene che cosa ha farfugliato il ministro dell'economia, sottosegretario alla presidenza del Consiglio per la precisione. Quindi oggi direi di cominciare con questa variegata, questo florilegio delle prime pagine dei giornali, semplicemente per far capire quanto è diverso il sentire a seconda delle testate, perché poi tra l'altro la terza grande notizia, pesante notizia della giornata, riguarda proprio la stampa e il ritorno del bavaglio, dice Repubblica, che è una nuova legge fatta da Enrico Costa. Enrico Costa è un uomo che odia i giornali, e questo lo diciamo senza tema di smentite, perché tutte le leggi bavaglio contro la stampa le ha firmate lui nei tempi, nei secoli, da quando stava con Berlusconi fino a oggi. Di che cosa si tratta nel dettaglio ve lo spieghiamo poi passin passino, come si suol dire. Ma intanto Corriere della Sera, spiragli di tregua a Gaza, ma intanto ci sono due foto di due donne. Una è Saman, di cui ieri si è celebrata l'ultima parte del processo a Reggio Emilia, e anche lì c'è una sentenza che sicuramente condanna i genitori all'ergastolo. Ma è strano, che poi ce lo siamo chiesto anche noi, abbiamo cercato anche di capirlo leggendo le cronache giudiziarie dei giornali, del perché l'esecutore materiale di questo delitto, che ha, come dire, toccato le coscienze di tutti, l'esecutore materiale, ovvero lo zio, sia stato condannato a soli 14 anni con le attenuanti. Non si capisce il perché. E subito sotto, l'ennesimo femminicidio di ieri, un ennesimo femminicidio che diciamo ha toccato anche questo le coscienze, perché è stata uccisa una donna incinta del secondo figlio, e mentre una terza è stata uccisa a Rieti a martellate. E anche su questo insomma non si riesce bene a capire che cosa stia veramente succedendo. Ma intanto appunto Repubblica, stampa, ritorna il bavaglio, la stampa, patto di stabilità, c'è l'accordo, ma sotto appunto la foto dell'ultima uccisa in ordine di tempo, donne sopraffatte. Libero la butta in caciara, come si suol dire, con la Ferragni dalle uova d'oro, perché non solo abbiamo parlato dei panettoni, ieri l'avevamo anche in qualche maniera anticipata, ma lei aveva già fatto lo scherzetto del fare la buona samaritana con i soldi appunto degli altri, e quindi anche a Pasqua precedente si era, come dire, macchiata dello stesso tipo di difetto di comunicazione, lo possiamo chiamare così come l'ha chiamato lei, difetto di comunicazione. Anche a Pasqua aveva preso dei soldi per fare appunto la campagna di raccolta fondi per gli ospedali. Il giornale, patto, il blitz contro l'Italia. Il Fatto Quotidiano insiste contro Crosetto e il padrone di casa, ecco tutti i conflitti di interessi. Ieri abbiamo visto che Crosetto è stato, diciamo, messo alla gogna dal Fatto Quotidiano, perché sarebbe in una casa che gli avrebbe affittato una persona che comunque ha dei rapporti con la pubblica amministrazione. La Verità, le uova rotte di Ferragnez, Il Tempo, stato alleato di chi produce, e poi ancora Il Messaggero, ricette mediche e licenze, arriva la semplificazione. In ultimo il Gazzettino, Vanessa perseguitata e uccisa. Allora Franco, io direi di cominciare a parlare, parliamo dall'inizio, come se fosse veramente una gerarchia antica delle notizie. Partiamo dagli esteri e arriviamo fino a noi. E partendo dagli esteri arriviamo praticamente, partiamo diciamo dal patto di stabilità. Perché dal patto di stabilità? Perché appunto stavamo parlando di un patto senza l'oste, cioè nel senso i due grandi, Francia e Germania, i due grandi d'Europa si mettono d'accordo, l'Italia non c'è. E infatti l'Italia si mette, dice che ancora non è finita. Che cosa sta succedendo?
Sta succedendo la recita di un vecchio copione che si ripete oramai dalla riunificazione della Germania fino a oggi, cioè fino a che l'Europa era a 6, fino a che c'era un mercato comune limitato ma efficientissimo, praticamente questo slargamento, questo todos europeos,
sì, esatto,
per dire una battuta, eccetera, ha provocato, cioè, ma la cosa principale è che si sono riunificati 100 e rotti milioni di tedeschi.
Certo.
Che cosa significa? Significa che al centro dell'Europa c'è una potenza che lasciamo perdere il vecchio revanchismo sia guglielmino sia hitleriano, cioè la verità è un'altra. La verità è che al centro dell'Europa c'è una popolazione di oltre 100 milioni, perché bisogna calcolare anche quelli che non vivono all'interno dei confini della Germania federale.
Poi ci sono i croati che sono annessi di fatto.
Ma praticamente c'è, ecco, delle popolazioni dai tedeschi del Volga fino cioè ai vecchi sudeti che non esistono più, ma insomma, cioè, voglio dire, c'è un corpaccione etnico di 100 milioni di tedeschi che hanno dei problemi. I problemi quali sono? I problemi della Germania, scusa se faccio questa piccola disamina geopolitica, il vero problema della Germania è che non ha confini. Cioè, noi abbiamo le Alpi, gli altri hanno il mare, gli altri hanno le cose. La Germania non ha confini, cioè, e questo è stato sempre il suo cruccio. Tende sempre a espandersi ad est, è il suo vecchio sogno, e quindi verso la Russia o la conquista
prova
con l'operazione Barbarossa, o tenta di allearsi, perché anche questo è avvenuto nella storia, eccetera. L'egemonia tedesca ha trovato un interlocutore privilegiato nella Francia. La Francia, che non è che è messa poi tanto bene, ma proprio perché non è messa bene, però sa vendersi bene. Cioè, teniamo presente che la Francia è riuscita a sedere al tavolo dei vincitori della Seconda Guerra Mondiale dopo aver fatto la guerra insieme alla Germania. Insomma, una cosa non si era mai vista a memoria d'uomo, una cosa del genere, però ci sono riusciti, quindi sono bravissimi. E loro, memori della vecchia grandeur, se la stanno vendendo bene, cercando piccolo coso, tenendo presente che l'assist a questa nuova egemonia tedesca l'ha fornito la Francia a suo tempo, l'ha fornito con Mitterrand, e quindi come si può dire, c'è una specie di asse privilegiato, anzi c'è un asse privilegiato tra Parigi e Berlino, e tende ovviamente a escluderci,
che è l'asse che c'è sempre stato anche quando la Merkel rideva insieme a Sarkozy di Berlusconi, e lì però c'era il nostro fastidio riguardo comunque a un personaggio che era diventato assolutamente impresentabile. Adesso dobbiamo considerare che anche la Meloni è alla stregua del Berlusconi dell'epoca, oppure, e questo lo domando più a Giorgio, oppure siamo davanti a una consapevolezza degli alleati europei, che comunque l'Italia è sostanzialmente più una palla al piede che un fiore all'occhiello? Che ne pensi?
Ma guarda, personalmente, come saprete, non ho in gran simpatia la Meloni. Sono carino. Però, voglio dire, quantomeno ha una dignità umana che Berlusconi non c'aveva.
Cioè, con Berlusconi
abbiamo fatto veramente il grande capufficio a cena, con le battute sulle donne che non sono venute alla cena dell'ufficio, insomma, era veramente una cosa ridicola. E Giorgia Meloni, come ho già detto qualche giorno fa, mi sembra il Conte Max d'Alberto Sordi, cioè vorrei ma non posso, e cerca di stare al tavolo dei grandi senza...
Sì,
senza averne
ho capito, ma infatti fa la parte di quella che poi certo. Viene messa in un angolo. Infatti io leggo l'incipit del pezzo di retroscena del Corriere della Sera: ma l'annuncio spiazza il governo di Roma, per noi non è chiusa, stupore e fastidio, ma soprattutto smarrimento per il metodo ancora più che per il merito. Giorgia Meloni non può gradire che l'annuncio sulla riforma del patto di stabilità arrivi senza coinvolgere ufficialmente Roma, che sia affidato, come quasi sempre accade, a Francia e Germania. In un attimo si incrina la narrazione di un'Italia di nuovo protagonista, tanto cara alla destra di governo e soprattutto tanto cara la narrazione, questo lo dico io, che lei sia come dire una signora che in politica estera ci chiappa tantissimo, e evidentemente qualcosa traballa anche lì, e traballa il tavolino intorno al quale la Premier aveva trattato soltanto mercoledì scorso con Emmanuel Macron e Olaf Scholz. A sera, dopo alcune ore di silenzio imbarazzato, Palazzo Chigi fissa dunque una linea: la trattativa continua, serve un via libera formale dell'Italia. In effetti nella notte si duella ancora sui parametri di riduzione del debito, ma la sensazione è che l'esecutivo abbia subito un duro colpo e che tocchi alla Presidente del Consiglio decidere adesso quale strada imboccare: alzare la voce certificando una difficoltà oppure accettare il compromesso senza strappare. Di certo ha in programma delicatissime telefonate con i due colleghi nelle prossime ore. Ovviamente dobbiamo dirlo questo per a beneficio dei nostri ascoltatori: dal patto di stabilità deriva poi tutto il resto anche dell'economia nazionale. Okay?
Beh, anche l'accettazione o meno del MES,
esatto.
Cioè è una, come si può dire, è una decisione che ne contiene altre a cascata, nel senso,
sì, è una matriosca, no? Sì, che esatto, dove dentro esatto. Ce ne sono altre.
Essendo l'unico paese indeciso sul MES, non si potrà schierare contro l'Europa, dovrà accettare il MES e...
Bisogna vedere anche noi la facciamo facile, nel senso, noi diciamo osservatori così eccetera, in realtà dietro ci stanno mediazioni e tentativi di compromesso proprio infiniti, ci vuole una pazienza cinese, diciamo, per mettere
appunto sì.
Queste cose, però come si dice... Qui, com'era quel famoso detto, qui si parrà la tua nobilitate.
Sì, sì,
certo. Cara Giorgia, qui si parrà la tua nobilitate, la famosa nobilitate della Garbatella. Come ne esce con un accordo tutto sommato accettabile, ne esce con una sconfitta clamorosa, ne esce puntando i piedi.
Questo lo scopriremo solo vivendo, come si suol dire.
Io però ho una mia...
Come un salvagente glielo danno.
Io ho una mia, secondo me sì.
Qualcosa glielo dovranno dare per forza.
Ma glielo danno perché è vero che ci trattano come pezze da piedi, diciamo la verità, su. Anche perché i precedenti non è che sono stati molto, come avete fatto un esempio, mi sembra, che berlusconiano, che insomma non merita commento.
Beh,
ecco,
certo.
Non, onestamente, ecco, quindi mi sembra, come ha detto, e devo riconoscere l'onestà intellettuale del bolscevico, cioè che bene o male c'è una dignità diversa, c'è un modo, poi puoi sbagliare, io ti posso criticare,
certo.
Però voglio dire, non fai la figuraccia della gita scolastica con le corna dietro,
le corna sulle fotografie,
la corona inchiavabile, tu ne sai qualche cosa, il discorso adesso è, dice, si parrà la tua nobilità, e certo, questo l'Italia non vuole più fare da comprimario, vuole sedere alla pari, o comunque vuole quantomeno interloquire, Però ricordiamoci una cosa, che l'Europa non può fare a meno della nazione dei 60 milioni di abitanti.
E per questo ti dico che la seconda potenza, poi.
È la seconda potenza manufatturiera del continente dopo la Germania.
Sì.
Ed è legata alla Germania da un rapporto di commerciale, di mutua, come si può dire, mutua collaborazione economica a livello industriale e manufatturiero, che non è che qui insomma poi gli altri possono come si può dire possono
farne a meno,
ma fino adesso hanno fatto, diciamo la verità, fino adesso ricordiamoci poi un certo signor Draghi, scusate tanto, ma la polemica ma la polemica ci vuole, qui fino adesso ci hanno usato come terra di conquista per fare lo shopping.
Esatto.
Qui si sono fregati tutte le industrie statali, si sono fregati i fiori all'occhiello.
Abbiamo venduto i gioielli di famiglia.
Abbiamo
Franco.
Venduto i gioielli di famiglia dicendo facciamo cassa.
Sì.
Infatti abbiamo un debito pubblico che supera i 3.000 miliardi, dico fate un po' voi che cassa che abbiamo fatto, da cassa da morto. E quindi cioè, è da vedere, però ricordiamoci pure che questa Europa di problemi ce n'ha tantissimi, perché certo. La Germania è la locomotiva che oramai si è fermata, c'ha problemi addirittura di chiusura del bilancio Scholz quest'anno, quindi insomma la Francia Macron non mi sembra che goda politicamente parlando di una salute eccelsa.
No, nessuno gode di una salute eccelsa, però se la prendono con noi perché...
Se la prendono con noi perché siamo il ventre molle, esatto. perché ancora sono abituati, e questo è il discorso, cioè orgoglio italiano, benissimo, solamente che l'orgoglio italiano va poi messo alla prova, va in un certo senso verificato, cosa che fino a questo momento oltre le parole non ci siamo andati.
Esatto.
Solamente che qui non è che, come dicono nel Far West, ogni pasto non è gratis, ecco, quindi qui se vogliamo sederci alla tavola dobbiamo metterci in testa che non è gratis, il prezzo va pagato.
Certo. Allora, il prezzo va pagato, e chi lo sta pagando, perché voglio non saltare di palla in frasca, tutt'altro, voglio come dire, saltare dall'altra parte dell'oceano, perché la notizia che è arrivata stamattina, perché è arrivata proprio alle prime luci dell'alba, come si suol dire, dall'America, è che Trump si potrà candidare per le presidenziali 2024 in Colorado. La sentenza della Corte Suprema, la decisione presa in base al 14° emendamento che vieta alle persone coinvolte nell'assalto al Campidoglio del 6 gennaio del 21 di ricoprire cariche pubbliche. Lui ovviamente ha già annunciato il ricorso, ma il fatto che Donald Trump non potrà comparire sulla scheda elettorale delle prossime presidenziali è una roba che secondo me è assolutamente lunare, perché è vero che la cosa potrebbe riguardare solo il Colorado, ma ovviamente non può essere, come dire, sbilanciato, e quindi evidentemente questa sua esclusione potrebbe rendere difficilissimo il proseguimento della campagna elettorale e mandare a pallino le candidature vere e proprie. Perché cosa succede? Adesso leggo questo pezzo che trovo nell'online, ovviamente, dei giornali. La section 3 del 14° emendamento della Costituzione americana squalifica dalle elezioni le persone che hanno partecipato a un'insurrezione. E quindi sostanzialmente su questa base c'è il potere di escludere Trump dalle prossime presidenziali, perché dopo aver prestato giuramento per entrare alla Casa Bianca il 6 gennaio del 2021 aveva partecipato al tentativo di rovesciare l'ordine costituzionale, incoraggiando i suoi sostenitori a manifestare contro il Congresso che si apprestava a ratificare la vittoria di Joe Biden. I giudici però hanno sospeso l'applicazione della loro sentenza per dare tempo a Trump di fare appello. Ok, farà appello, però intanto si va avanti. E che cosa sta succedendo negli Stati Uniti? Allora, Qualcuno sostiene che il tessuto connettivo del paese si sia talmente sfilacciato negli ultimi tempi che comunque in America si sia vicini a una rottura, diciamo, dell'ordine piuttosto importante. Almeno così ci diceva Franco prima, alcuni siti che sono degli osservatori molto privilegiati, diciamo, di quello che sta succedendo negli Stati Uniti, guardano al paese come un paese oggettivamente traballante. Non tanto perché diciamo le gambe dell'attuale presidente degli Stati Uniti, che è Joe Biden, sono assolutamente claudicanti, e l'idea di vederlo alla Casa Bianca ancora per 4 anni fa quantomeno sorridere, così come invece preoccupa il fatto che non si sia trovata, come dire, un'altra persona per poter essere e rappresentare la bandiera democratica alle prossime elezioni, che non sia appunto Biden, ma che dall'altra parte ci sia Trump. Ed è una cosa che, cioè, siamo di nuovo tornati indietro, e questa America che non riesce a scardinare da questi due personaggi assolutamente fuori tempo.
È il sintomo evidente e palese della crisi e della decadenza americana, cioè che teniamo però presente una cosa, non diamo liber morti a breve termine, cioè la società americana è una società complessa, e la potenza americana è una potenza vera, reale, però finirà come sono finiti tutti gli imperi sulla faccia della terra, fino a prova contraria. Che gli americani abbiano imboccato il viale del tramonto è poco ma è sicuro. Però il problema è un altro, il fatto è che almeno ai vertici loro ne sono consapevoli, e quindi stanno mettendo in atto tutte le strategie per rallentare la crisi finale. Quindi le guerre...
ma loro ormai solo sul piano militare sono superiori al resto del mondo. Perché per il resto arrancano abbastanza.
Ma intanto allora da un punto di vista sociale è una tragedia. Una tragedia.
Non hanno la compattezza dell'India, della Cina, eccetera, cioè, eccetera. Ci sono migliaia di tensioni interne.
Le prigioni rigurgitano, tra parentesi... Di ispanoamericani, di negri, di cose eccetera, ma rigurgitano proprio nel senso letterale del termine, anche perché lì hanno privatizzato anche quelle, quindi così via. Le periferie delle città sono invivibili, cioè proprio quelli addirittura che chiedono più ordine e più coso sono addirittura le popolazioni, insomma,
gli abitanti
di colore, che veramente non ce la fanno più neanche loro a vivere in questi, cioè le bande
giovanili.
Questo
però ti dà l'idea del fallimento di un modo di vita e di una società.
Ma è fallita su questo.
Il primo punto sono le scuole di base. Perché tanto di cappello per come funzionano molte università, ma la scuola statale
non
esiste proprio.
È come l'ospedale statale, non, cioè è roba per i poveri, non,
sì, sì.
Cioè le famiglie, quelle della media borghesia, mettono da parte i soldi per far studiare i figli nelle università,
quando nasce il figlio cominciano
le
polizze
e nelle scuole private, quindi cioè scusa nell'ospedale gratis ci va il povero disgraziato che non ha soldi, non ha copertura assicurativa, e però nell'ospedale ci stanno gli studenti di medicina che fanno pratica, non è che vieni, insomma, vieni curato,
certo,
in una maniera così. Ma veniamo al sodo. Il discorso è questo: secondo me stiamo alla vigilia di qualcosa di grosso negli Stati Uniti, perché il personaggio Trump, a parte il fatto che mi sembra abbia nonostante tutto una massa di sostenitori e di seguaci, ahimè, non, sì, non indifferente.
Ahimè, molto. Beh,
ai te è un discorso.
No, no, ahimè, nel senso tanto... che no, Trump, voglio
vabbè,
dire,
gente di un livello umano, cioè, veramente misero, insomma, esatto, c'è, sì, razzisti, omofobi, tutto c'è,
tutto,
sta là
dentro c'è
una galassia
dei
casi umani, insomma,
peggio,
da quello che arriva con la faccia dipinta,
ma
sono corna,
le due, corna, ma sì, sono le due anime dell'America. Oh, le due anime dell'America, c'è, cioè, quella,
stiamo messi male,
no,
il paese che comanda il mondo, esatto, è una delle anime del paese che comanda il mondo, cioè le corna in testa e si dipinge la faccia del blu,
ma scusa, cara Elena e caro Giorgio, cioè da secoli, diciamo, dall'epoca della guerra di secessione, che è così, cioè che c'è una provincia, la famosa cintura della ruggine, queste cose qui, eccetera, c'è una provincia di quelle proprio, cioè l'America è un paese poliedrico, ricordatevi che nell'Utah ci stanno i mormoni, cioè voglio,
sì,
dire,
sì,
dico,
questo è
cioè,
vero,
non è che stiamo parlando,
e purtroppo è così,
purtroppo è così. Oh,
è attaccato, c'è Las Vegas proprio invece.
Oh, bravissimo.
A distanza.
E dall'altra c'è Las Vegas, che insomma è un simpatico bordello, esatto, a stelle e a strisce.
Ma non c'è,
insomma,
dubbio.
Oh, c'è la comunità LGBT di San Francisco, che è quanto di più colorato. Io mi sto tenendo,
colorato,
di quanto di più colorato e più, come si può dire, spumeggiante esista al mondo. Quindi sono le due Americhe, sono due facce, ci sono sempre state. C'è il conservatorismo, c'era una volta, dico, un disegnatore, si chiamava Al Cap, che era nato a sinistra, brato, che tu conosci, aveva come protagonisti una famigliola dei Monti Apalaci,
dei Monti Apalaci,
che tra parentesi nel fumetto originale si esprimeva addirittura in un inglese elisabettiano, perché proprio erano proprio così, erano dei montanari rossi,
Lee Labner
e Desi Mie. Oh, e questi erano patriottici così proprio, erano veramente l'espressione dell'America profonda, quella
rurale, cioè,
quella rurale, eccetera, che la mattina si alza, i figli vanno a scuola e la prima cosa che fanno, mettono la bandiera cantano l'inno con la mano sul cuore, insomma, questo,
certo.
poi c'è quell'altra America. Non vedo, mia cara Elena, dov'è la contraddizione? Cioè, hanno sempre convissuto e conflittualmente da tanti,
sì,
anni.
Allora,
diciamo che non c'è soluzione di continuità,
esatto,
ma peggio, che la contraddizione c'è.
Orco.
Ma diciamo,
orco, se
diciamo
c'è.
Poi dall'altra parte,
no,
per fortuna,
no,
c'è sta,
no,
Patti Smith, c'è
Bristol, sì,
Ellis,
sì,
c'è Donovan, vabbè,
no, Donovan, no, però insomma.
Anche noi abbiamo, come dire, i nostri.
Sì, però
ecco, allora... Io però vorrei tornare a Trump. Diciamo, secondo me, e non per altro, ma perché volevo rimanere un po' nella notizia in quanto tale. Allora, secondo me, se lui, presentando appello, vince l'appello, poi può utilizzare questo, diciamo, momento di stop che gli è stato dato dalla Corte Suprema del Colorado come una possibilità di propaganda senza confine. Ah, hanno tentato di fermarmi un'altra volta, e tutti gli adepti di quella famosa parte d'America che lo rappresenta, che lui rappresenta, e gli andrà dietro. E nessuno poi si potrà mettersi di traverso su una sua candidatura, e quindi su una sua ascesa alla Casa Bianca.
Se vince l'appello ha già vinto.
Se lui vince l'appello,
già è alla Casa Bianca.
E ha vinto le elezioni, esatto, è quello che dicevo anche io. Quindi è pericolosissima questa cosa, perché ha un'arma a doppio taglio. Da una parte, sì, uno tenta di fermarlo, ben sapendo che se non lo riusciranno a fermare, perché a Washington ci sono ancora i giudici che ci ha messo lui, poi diventerà un problema fermarlo, perché dall'altra parte i democratici sono veramente fragili, esattamente come le opposizioni di cui parlavano prima Luca e Paolo nella nostra canzoncina, no? Insomma, chi le ha viste le opposizioni?
Se perde l'appello significa la lacerazione, prima ho detto di convivenza, sia pure conflittuale, di queste due Americhe. Se perde l'appello, la convivenza finisce, rimane il conflitto.
E poi andiamo poi a questioni diverse. A proposito di conflitto, Franco, oggi sulle pagine dei giornali troviamo una notizia: il centrodestra vara la legge Bavaglio, vietato pubblicare gli atti degli arresti, che è una notizia assolutamente lunare, di epoca ovviamente berlusconiana, in cui sempre il solito Enrico Costa, perché stiamo parlando di lui, oggi deputato di Azione, un tempo deputato di Forza Italia, è riuscito a far sostanzialmente approvare un emendamento che dice che d'ora in poi la cronaca giudiziaria diventerà tale solo nel momento in cui c'è un processo. Tutti gli atti preliminari del processo, quindi anche gli arresti e quindi l'ordinanza di custodia cautelare, non potranno essere pubblicate. È una roba da minculpop, detto proprio in soldoni. Perché che cosa è successo? Dentro le ordinanze di custodia cautelare ci stanno di solito tutte quelle cose che ai giornalisti piacciono tantissimo, che sono le intercettazioni, gli interrogatori, le perquisizioni, i nomi di chi ha fatto il delatore e chi no. Insomma, c'è la possibilità di spaziare in cronache anche abbastanza importanti. Eliminando questa possibilità di pubblicazione, tu sostanzialmente elimini la possibilità che un personaggio che è stato comunque messo in custodia cautelare, quindi attenzione, che è stato non è che gli hanno mandato un avviso di garanzia, è stato messo al gabbio, possa essere messo nelle condizioni di essere conosciuto dalle persone che leggono i giornali e anche che guardano la televisione. Quindi se è un delinquente vero, che sia, come dire, messo nelle condizioni di avere una radiografia del personaggio. Insomma, gente che in passato noi abbiamo conosciuto come furbetti del quartierino o altro, eccetera, eccetera, non potrebbero più essere conosciuti dalle cronache nazionali proprio perché viene messo questo tipo di bavaglio. Io la considero una cosa assolutamente illiberale. Noto come... Da vecchia cronista, noto che solo Repubblica e La Stampa cavalcano questo tema e lo cavalcano solo ed esclusivamente perché ovviamente c'è una finalità politica sotto, quella di dire che ancora una volta il centrodestra è illiberale contro la libertà di stampa, il che ci sta perché è sempre stato così. Ma soprattutto gli danno poco peso perché questa questione è passata solo alla Camera e deve passare ancora al Senato, e quindi diciamo che al Senato probabilmente diventerà più complesso far passare una legge del genere, soprattutto se alzi la canizia che hai passato. Però io sono personalmente contraria a questo emendamento, mentre il nostro Franco non lo è per niente, Giorgio dalla parte mia, ma non ci vuole molto a dirlo. Perché Franco non la pensi come noi?
Ma perché, scusa, siamo in uno stato di diritto. Dunque, a parte il fatto, tu mi citi l'esigenza di noi giornalisti di dare notizie e di attingere a dove queste notizie si possono trovare. Però mettiamoci pure un po' di malcostume di cronache giudiziarie che noi ben conosciamo, tra avvocati, giornalisti, per carità, e noi facciamo il nostro mestiere. Se qualcuno ci passa un faldone sotto banco, benvenuto, non è?
Bello della casa. Ti passa sotto banco, niente, perché se tu ti passa, se c'è un divieto di pubblicazione, tu lo pubblichi.
Aspetta, è un problema. Domani c'è. Io ti sto parlando di adesso, ti sto parlando di un malcostume che esiste adesso, tra parentesi, fomentato dagli stessi giudici. giudici, che sono molte volte gli stessi che ti passano il faldone o lo passano all'avvocato che poi lo passa al giornalista, ma lasciamo perdere, insomma.
Di solito sono gli avvocati, cioè, che sono le...
Oh, ma lo sai, quindi
la fonte è quella,
inutile che ne stiamo a discutere. È vero, c'è la custodia cautelare, però ti faccio notare due particolari. Allora, prima di tutto, a livello almeno teorico, qui sei innocente fino al terzo grado di giudizio. Beh, sì, il che okay. Mi sembra, no, per carità, che poi tu durante i gradi di giudizio la tua situazione venga conosciuta, questo è chiaro, perché non è che tu poi arrivai in Cassazione come l'innominato.
Esatto.
Su questo siamo d'accordo. Però qui si parla di custodia cautelare. Ora ti faccio notare che durante Tangentopoli...
Vuol dire che sei pericoloso?
No.
Sì.
No, che c'è la possibilità... No, carcere, che c'è la possibilità di reiterazione del reato...
Hai detto patate!
E di... come si dice? Di fuga di notizie.
Di fuga dall'Italia.
Di fuga anche.
Siamo d'accordo, ma qui bisogna che ci mettiamo d'accordo se stiamo parlando di Barba Blu o dello zio che ha ammazzato Samà o stiamo parlando di Tangentopoli dove la custodia cautelare serviva per far confessare persone indipendentemente dalla loro innocenza o colpevolezza. È stato uno schifo, cioè Davigo e Di Pietro dovrebbero vergognarsi di essere
c'era
al mondo
il pericolo
per...
di reiterazione del reato
qual era la reiterazione del reato? Che riprendevano la
corruzione, che continuavano essere corrotti, continuavano a corrompere.
Ma non diciamo sciocchezze, non avevano beccati, era finito, cioè almeno dagli gli arresti domiciliari, no, perché doveva confessare, doveva dire i nomi dei complici, doveva dire dai su.
A me mi sembra giusto.
Ma a me mi sembra tortura, ma che cazzo state dicendo?
Ma la tortura che abbiamo subito noi che lavoravamo da privati, che non potevi prendere commesse perché quando facevi l'offerta il 10% era per quei signori lì. Ma io sono passato da queste cose.
Ma che c'entra?
È perché bisognava fermare un malcostume che stava riducendo l'economia italiana a qualcosa che comunque veniva assoggettato ad altri padroni.
Era una questione di far fermare le mani.
Il discorso su quel
periodo...
Ma c'era
la tariffa fissa del 10%, dai.
Tu lo sai,
le mazzette erano una roba...
Ma tu lo sai perché il Partito Comunista non è stato coinvolto? Lo sai, sì?
Dimmi, vediamo.
Perché non si è appurato... Il miliardo portato da Gardini non si sa se è stato consegnato alla segreteria o al secondo o al terzo piano delle botteghe oscure. E questa è storia, eh?
Ah beh, una storia tirata.
No, non è tirata, non è tirata, l'ha detto pure l'altra sera Bruno Vespa in televisione.
Ah, allora sì. Se ha detto Bruno Vespa stiamo a posto.
Beh, vabbè, ma
cioè,
uno
un
non
noto
è che
intellettuale
dice...
comunista, Bruno Vespa, quindi giustamente, sai.
Beh, sto miliardo però a botteghe oscure c'era arrivato, quindi lasciamo perdere.
Perché rispetto ai 100, 200, 1000 o quello che era che arrivava dalle altre parti, sai.
Stiamo facendo il discorso della quantità, non ho capito, no?
Beh, la quantità mi sembra importante perché poi tutto sommato...
Ma insomma, è stato uno schifo. Chiunque l'abbia presi, corrotti, tutti quello che... Però il sistema funzionava così.
Scusami,
e funzionava
Franco,
dal Partito Comunista un altro po' al Movimento
allora,
Sociale.
Questo discorso storico mi va anche bene, però io adesso voglio ritornare sul momento. Allora, è come se io... non avessi potuto scrivere niente su Saman e sul suo caso,
non avresti potuto.
Fino al momento in cui entravano dentro un'aula di tribunale. È una follia questa, infatti. È una follia perché ovviamente sono stati presi in custodia cautelare, ovviamente prima è stata chiesta l'estradizione del padre, eccetera, eccetera, quelli sono scappati, ma insomma intanto i cugini stavano al gabbio, voglio dire. Allora, io non avrei potuto parlare del caso, dicevo solo, hanno ammazzato una ragazza, appunto, poi dopodiché nebbia fino al primo grado di giudizio della cosa, mi sembra normale, a me no. ma questo non vale solo per i reati di corruzione eccetera eccetera, vale anche per i reati di cronaca, cioè stiamo parlando di cronaca giudiziaria vera, non stiamo parlando solo di mazzette e di copertura, perché questo sta facendo Costa, di quelli che sono le corruttele all'interno del sistema politico. Qui stiamo parlando anche di processi reali, stiamo parlando di delinquenti veri. Stiamo parlando per esempio dell'altro caso di cui volevamo parlare oggi, che sono praticamente la sentenza su Saman che è arrivata ieri, un'altra morta ammazzata incinta di due o tre mesi, non ho ben capito, probabilmente c'aveva uno stalker, non è stato il marito ma sarebbe stato questo...
È lo stalker che lei aveva denunciato.
Lo stalker che lei aveva denunciato e ovviamente non era successo assolutamente niente.
Certo.
E poi un'altra donna ammazzata a martellate dal marito, che però ha avuto la buona creanza di togliersi la vita poi subito dopo, e questa possiamo dirla almeno come dire superata. Ma resta anche questo discorso, Franco, cioè io ho davanti ogni giorno una sequela di femminicidi spaventosi. Di tutto questo io, se la legge Costa andasse a dama, non potrei parlare, neanche scriverlo sul giornale. Ma ti sembra normale? Ma
neanche le morti sul lavoro,
esatto,
che perché non fanno perché sabotano le macchine in modo che possano più andare più veloci e togliere le misure di sicurezza. Quello non si può dire, perché sennò amministratore delegato diventa...
Sì, no, ma allora è tutto un discorso di un sistema che non ha senso. Che Enrico Costa, che notoriamente è l'ammazza libertà di stampa, ma ammazza libertà punto, direi, si sia intestato ancora una volta, prima da Forza Italia, adesso attraverso Azione, ma come ha fatto Calenda a candidarlo? Ce lo dovrebbe spiegare. Che si faccia carico di una cosa che al sistema politico fa comodo, perché almeno tante intercettazioni che, posso dire la parolaccia, sputtanano loro, non vengono fuori, non è possibile, cioè. Ma non perché non si fanno più giornali si fanno lo stesso, i giornali si fanno anche raccontando le peggiori sciocchezze, tipo quella, l'ennesima notizia sulla Ferragni, che dopo il Pandoro anche le uova di Pasqua, e io credo che per lei sia una pietra tombale dal punto di vista dell'influencer, ma
perché sono finite le feste,
se no andava avanti, troppi dolci, però la ritengo una questione assolutamente lunare. E lo dico non perché a me interessi molto poi alla fine di tante cose, ma perché trovo che il sistema politico in questa maniera riceve un ennesimo boomerang, cioè la politica sostiene di non essere più gradita alle persone, le persone non vanno più a votare, poi fai leggi come queste e pretendi che la gente te vada a votare, ma avrà uno schifo, l'idea di una politica assolutamente schifosa. No?
Sì, ma poi io continuo a dire che il motivo principale per cui non si va più a votare è perché io non voto più per nessuno, nel senso che le liste sono bloccate, quindi
certo,
io non posso scegliere chi votare.
Ma questo è un altro elemento.
E poi quando cambiano casacca,
sì,
io avrei votato per Tizio, invece no.
Ecco, no, ma vabbè, questo è l'altra cosa.
Lo passo dall'altra parte, io che ho votato...
Per esempio, allora, un'altra cosa su cui faccio riflettere Franco, Renzi, ok?
Sì.
Allora, Renzi, che in passato è stato, come dire, al centro di inchieste giudiziarie, la fondazione Open, eccetera, eccetera, poi i genitori sono stati scagionati, ma ancora lui è all'interno di queste pastoie, dove si immagina che abbia preso dei grandi soldini, poi si scopre che ne ha guadagnati tantissimi facendo il conferenziere a ore, e quindi qui c'è un bellissimo articolo, ora se riesco a trovarlo, del Fatto Quotidiano, in cui parla di lui come l'uomo praticamente dalle uova d'oro, cioè eccolo qua, Renzi around the world, tutti i viaggi in giro per il mondo di Matteonzo, senatore a tempo perso, che arrotonda facendo il conferenziere tra Arabia Saudita, Cina, Stati Uniti, Malta e Scozia, al soldo dell'amico Bill Salman. A suon di convegni Renzi ha incassato nel 22 3,2 milioni di euro. Per una notte a Malta si è fatto pagare 20.000 euro. Il suo paradossale intervento tra Palme di Miami all'evento La crisi del costo della vita. Allora, Renzi è uno di quelli che più di altri in passato ha fatto, della lotta contro la magistratura il suo must. Allora, come lo vogliamo classificare, Renzi? Azione e Calenda erano sicuramente suoi sodali fino a poco tempo fa, prima che litigassero. Però Renzi è uno di quelli che ce l'ha coi magistrati. Crosetto ce l'ha coi magistrati e anche ieri è tornato a parlare male della magistratura. C'è qualcosa che non va, Franco?
Perché, scusa, cioè non... Cioè, qui stiamo facendo di tutta erba un fascio, absit in uria verbis. chi conosce il latino mi ha capito.
Sì.
Dico, cioè, tu mi stai citando dei casi specifici.
Sì.
Io invece sto facendo un discorso, se mi consenti, di, come si può dire, di... teoria giuridica, ecco, chiamiamola teoria, non
di garantismo all'ennesima potenza, perché non le posso
parlare. Non è l'ennesima potenza, cioè io dico semplicemente, ecco, allora facciamo un discorso, io sono d'accordo con te, sono d'accordo con te in linea di massima, può darsi che questo costituisca un bavaglio, però l'abuso della carcerazione cautelare, questo c'è stato, bisogna riconoscerlo. Allora, eliminiamo questo abuso e poi, per carità di Dio, non eliminiamo la legge, eliminiamo il bavaglio.
Non c'entra.
Allora, o questa magistratura si decide a fare la magistratura, cioè a applicare le leggi senza interpretarle e senza avere un'autonomia, scusa tanto, io quando vedo un giudice, scusa se mi accaloro, io quando vedo un giudice penso sempre al nano descritto da D'André.
Vale un po' per tutti.
Ecco, quindi cioè, è una categoria che non mi è simpatica, perché...
Sì, ma qui non stiamo parlando dei giudici, qui stiamo parlando dei giornalisti, che è diverso.
No, stiamo parlando dei magistrati. Stiamo parlando della custodia cautelare, quindi sacrosanto il diritto dei giornalisti di informarsi e di informare, però sacrosanto il diritto pure del cittadino di non essere sbattuto arbitrariamente in galera prima del processo solamente per farlo confessare. Ricordiamoci che ci sono stati dei suicidi, non è che...
Sì, ma qui si stava parlando del diritto di informare.
Stiamo parlando di due cose diverse,
appunto.
Perché io sto parlando dell'aspetto politico, chiaro. Elena sta parlando del diritto di cronaca, che è una cosa completamente diversa.
Però la notizia è partita da lì. Stavamo commentando quella notizia legge.
Io dico semplicemente, ecco, allora do ragione a Elena. Diciamo che questa può essere veramente un bavaglio un po' troppo stringente, perché è generico, il discorso è un altro, è il problema della custodia cautelare. Custodia cautelare che in determinati casi è sacrosanta, perché se tu ammazzi una persona, se sei un rapinatore, se sei una cosa, cioè è chiaro che c'è la custodia cautelare, però ci stanno dei reati, chiamiamoli politici, tra virgolette, stiamo parlando di corruzione, stiamo parlando di cose del genere, che a un certo momento, sta custodia cautelare è chiaramente persecutoria. Nel caso di Tangentopoli è stata persecutoria in un numero infinito di volte.
Ti do ragione, Franco. Allora, io non posso non darti ragione sul discorso della custodia cautelare, di come il giudice
allora
l'hanno
d'accordo.
Utilizzata. No, io ti sto dicendo che quello che fa un giudice è una cosa, quello che fa un giornalista è un'altra. Allora, io che faccio la cronista di giudiziaria, faccio per dire, l'ho fatto per poco tempo in vita mia. Ma io se c'ho una notizia la scrivo, non posso avere il bavaglio di dire tu quella notizia ce l'hai ma non la puoi scrivere, capisci? Cioè, per me è una cosa lunare tutto questo. Allora, il fatto che ancora una volta ci sia una politica che pensa bene di mettere il bavaglio alla stampa, non andando addosso ai giudici, per esempio cambiando le norme della custodia cautelare, che poteva essere un modo, no? Se quello era il problema.
Sono d'accordo con te.
Allora, lì l'unico problema è: non dovete sputtanarci sui giornali, perché è questo il senso. E io purtroppo, come si diceva un vecchio amico, Missiroli, diceva, bisognerebbe avere un giornale. Ecco, bisognerebbe avere un giornale per scrivere che questa è l'ennesima volta la classe politica si è praticamente macchiata del reato, se vogliamo dirlo così, di tentativo di censura. No, tentativo di censura. Perché qui l'unico problema che hanno i politici attuali, e lo vediamo anche perché Crosetto è sotto scacco, lo vediamo per tanti motivi, è quello di non essere sputtanati all'esterno. Cioè, il problema dello sputtanamento è io lo trovo una cosa assolutamente vergognosa. Se passasse, e io temo che non passerà, perché poi al Senato lo vediamo come va a finire, perché insomma questo è un signore che gioca d'ingegno, poi dall'altra parte ci sono quelli che frenano, perché questo genere io credo che Mattarella per esempio non la
però,
potrebbe mai firmare.
Però ti do, ecco, su questo ti do ragione, il tentativo è maldestro.
Molto.
No? Però, come dicevi tu, cioè, allora poniamo, il legislatore dovrebbe rivedere gli articoli del codice che parlano della custodia cautelare.
Beh,
no?
Certo,
questo
è quel discorso. Perché...
Vabbè, ma insomma si è partiti dalla coda per arrivare alla testa.
Però siamo partiti dal diritto d'informazione, il diritto di avere una giusta custodia. Così come poi viene il diritto di chi sta in prigione, certo, non deve essere morto, ammazzato, abbastonato, sprangato, come è successo l'altro ieri, qualche giorno fa. Insomma,
non solo l'altro ieri. Non è che, insomma, voglio dire, non è che è un circolo inglese,
no, per carità.
Comunque, allora, io le facevo un discorso di diritto di cronaca. Diritto di cronaca è, fino a prova contraria, è un diritto sancito dalla Costituzione e della libertà di stampa, e quindi difficilmente una cosa di questo genere potrà passare al Senato così come l'ha scritta Costa. E a me preoccupa che ci siano stati 106 voti alla Camera che hanno detto sì a questa roba, e quindi che fa vedere qual è il sentimento della politica nei confronti di chi scrive sui giornali e della libertà di stampa in generale. Intanto io ritengo che anche sulla questione delle donne ammazzate, che continuano a essere, come dire, ammazzi, io non c'è giornata, stamattina con Giorgio guardavamo giornali, insomma facevamo l'elenco delle donne che sono state uccise negli ultimi giorni, e oggettivamente è una cosa che, la domanda che io ho fatto a lui e che gli ripropongo qui in diretta: ma perché sta succedendo tutto questo? Cioè, che cosa sta succedendo? È vero, e prima non lo sapevamo, invece adesso lo sappiamo.
No, c'è
qualcosa che non torna, ecco.
Sì, non torna perché è inumano.
Esatto.
Però tu mi chiedi qual è la spiegazione possibile,
possibile.
Secondo me è quella dell'acquisizione di una maggiore indipendenza da parte delle donne, che non è stata digerita dagli uomini, che oltretutto in questo momento, da qualche anno, hanno dei modelli dalla televisione, dal cinema, dal senso comune, che sono ancora peggiori di quelli che c'erano all'epoca di mio padre.
Esatto,
questo
certo,
è semplicissimo.
Peggiore, sì,
cioè,
certo.
Adesso tu sei la donna mia, io ti tiro l'acido in faccia.
Esatto.
E poi anche le forme di violenza sono particolarmente efferate.
Certo.
Forza di vedere in televisione Gomorra, Tizio e Caio, c'è gente che ha fatto diventare quelle persone degli eroi. Cioè, io rimasi scandalizzato quando nei tabaccai qualche anno fa si vendevano gli accendini con le facce di quelli della Banda della Magliana.
Esatto.
Ma a me mi pare una cosa pazzesca, che
esatto,
questi diventano un modello estetico.
Però aspetta, Giorgio, tieni presente che è dall'Ottocento, ricordati. A Napoli c'è quella commedia popolare Assunta Spina.
Sì.
Assunta Spina viene sfregiata perché era lo sfregio. Eri bella, non mi vuoi, mi hai tradito, tutto
sì,
quanto, e io ti sfregio.
Però sono passati più di 100 anni da quando è stata scritta Assunta Spina.
Ma i meccanismi sono sempre quelli.
I meccanismi sono quelli, ma sono peggiorati e sono incattiviti. Questo è il fatto.
Beh, quello sì. Non c'è più mediazione, Franco, non c'è
ma
più...
Ma non è quello, è che stiamo in un'epoca di confusione tra il ruolo della donna, come hai detto tu, che giustamente diventa sempre più indipendente, il maschio che si sente confuso, squilibrato, così...
Lo sai la cosa peggiore? Si sentiva, o sente ancora, di avere un diritto di superiorità che poi non è più, grazie a Dio, riconosciuto né nel campo del lavoro, né a scuola, né in qualsiasi posto.
Esatto.
Cioè, per quale motivo io, perché sono maschio, devo essere capo ufficio?
Esatto.
Poi ti capita la capo ufficio che è più brava di te e tu dici subito che è capo ufficio perché va a letto col padrone.
Esatto,
capito?
Non c'è dubbio.
Questo è il fatto.
Non c'è dubbio.
Allora, da queste frustrazioni, ma adesso ho fatto un caso stupido, però è proprio... cioè, l'altro giorno c'era un ragazzino dei 15 anni, in cronaca, che ha dato 500 euro a dei suoi amici perché andassero in discoteca a vedere se la donna sua aveva la minigonna o no. Ma a parte un quindicenne come c'ha 500 euro,
esatto.
Questo è un altro discorso. Ma che tu li utilizzi per andare a pestare le botte una perché secondo te sta in minigonna in discoteca,
esatto,
e sta guardando un altro ragazzo, a me sinceramente mi scandalizza almeno quanto i pakistani che hanno ammazzato la figlia perché non voleva sposare il cugino, che poi in tutto questo la ragazza voleva sposare un altro pakistano, quindi non è che si era venduta all'Occidente,
non era quello che volevano,
non era quello che esatto, lei voleva un altro ragazzo che era pakistano come lei, faceva parte sempre della comunità pakistana di Reggio Emilia lì dove stanno, però non era quello che era stato sancito dalla famiglia. E questo mi sembra però la stessa medaglia, nemmeno due facce, è uguale, identica. Cioè,
identica
è la proprietà, è l'automobile. Se tu me graffi la macchina, io scendo col cricket, te do una mazzata in testa. Se tu guardi la donna mia, cioè mia, io te do una criccata in testa.
Esatto.
Se la donna mia non vuole più essere la mia donna, l'automobile non si può rifiutare di essere la mia automobile, ma se la donna, io gli tiro l'acido in faccia, la sfregio, la metto sotto con la macchina. Cioè, abbiamo sentito raccontare delle cose negli ultimi anni che sono allucinanti e sono assolutamente trasversali e anche longitudinali, direi, a nord come a sud d'Italia e in tutti gli strati sociali, perché è stato condannato per stalking uno che era il capo della redazione sportiva della RAI. Cioè, quello c'ha il divieto di avvicinamento alla sua donna perché gliene ha fatte di tutti i colori.
Cioè, ma.
E allora non è un fatto, dice, sono poveri, sono ignoranti, oppure sono meridionali, sono focosi. No, perché al nord succede, fra i ricchi succede, fra i poveri succede, fra i meridionali succede, gli isolani pure.
È così.
È il fatto della famosa cultura patriarcale che esiste in Italia e che non riusciamo a scalzare.
Non c'è dubbio. E a proposito di patriarcato, vi concludiamo questa lunga giornata di oggi, che ormai dovrebbe essere conclusa, ma con l'ultima chicca, che riguarda appunto secondo me, una visita che ha il valore di un'intimidazione anche lì un po' patriarcale. Allora, ma Gianbruno che arriva alla festa di Atreju e che insomma si guarda intorno, saluta sommessamente le persone, dà qualche pacca sulla spalla, come si fa ciao ciao, senza dire una parola, per farsi vedere.
Non è vero, parla con Arianna.
Sì, ci ha parlato fuori, non dentro. Così, ma si è fatto vedere da tutti, ha parlato pure con del Mastro delle Vedove, se è per questo, ma comunque insomma ha fatto... ha fatto scena. Ma che vuol dire secondo voi? Io un'ideuzza me la sono fatta.
Secondo me è attenzione.
Attenzione.
Punto.
Attenzione.
E se n'è andato.
Esatto. Esattamente questo. Attenzione battaglione. Secondo me lui ha detto in questa maniera: cari signori, ricordatevi che non solo io ci sono, ma se parlo ridiamo.
Esatto.
Che ne pensi, Franco?
Beh, penso che tu abbia ragione, che devo pensare, no? Non vedo altra... Del resto è... Ma oserei quasi dire logico. È logico, è umanamente comprensibile, Lo stai scusando?
No,
semplicemente sì, certo, facendo un discorso che una persona al suo posto, parlo di lui, non di una persona qualsiasi, cioè parlo di parlo di Gianbruno, non sto parlando di altre persone. Se io fossi Gianbruno, cosa che non sono, o come diceva Cecco Angiolieri, dico, se io fossi Foco, cioè se io fossi Gianbruno, è chiaro che a un certo momento
diciamo che lui sta minacciando di ardere lo mondo.
Non lo mondo, ma Palazzo Chigi almeno sì. Palazzo Chigi almeno sì. E secondo me l'unica maniera sarà che a Mediaset gli diano la possibilità di ritornare in scena,
che riacquisti un ruolo di primo
piano. Lui adesso, e questo prima mi avete preceduto, lui adesso sta, come si può dire, non monetizzando,
sta alzando la posta.
Cioè, è chiaro, dice, qualche cosa nella vita dovrò fare, che devo fare?
Esatto, ditemelo, capito? Voi.
Ditemelo,
cioè,
voi.
Io rivoglio la mia visibilità. Ma ditemi in che modo la posso riavere.
No, qua non si tratta di visibilità.
Nel campo televisivo sì.
Ma si tratta di potere, si tratta di ruoli, si tratta di tante cose. Il mondo è così vario, non è solo un problema di visibilità, no. È un problema di avere un ruolo, una funzione a un certo livello.
Io quello intendo per visibilità, cioè la visibilità di un conduttore televisivo che non è più conduttore televisivo, e lui dice: ridatemi il mio ruolo.
Fare il conduttore televisivo, sì, può darsi che sia la sua aspirazione, però è un po' bruciato. Cioè,
ormai
sì, ma questo è un narcisista tale che non gliene frega niente.
Lui,
la copertina di chi di visto di Annabella, quello che sia, e per lui era quello il suo mondo.
Non sono d'accordo. Non sono d'accordo.
Signori, io devo purtroppo concludere questa trasmissione di oggi, che è l'ultima di quest'anno, come ho avuto modo di dire, perché da domani fino al 2 di gennaio Sestante andrà un po' in vacanza, così come vanno in vacanza anche le notizie, perché abbiamo comunque tutte le mattine in questi ultimi giorni che sono prefestivi, abbiamo fatto veramente fatica a mettere insieme delle cose interessanti. Chiudo dicendo, parlando di Mediaset, che è arrivata una nuova zarina a Mediaset, che questa si chiama Bianca Berlinguer. Il Foglio le dedica un articolo al Vetriolo, la regina Bianca, in cui si dice che sostanzialmente Pier Silvio Berlusconi è ai suoi piedi e le confeziona non solo i programmi su Disura, ma anche mette i palinsesti nella dimensione di essere costruiti intorno a questa, chiamiamola, vestale del giornalismo dal nome ingombrante per una televisione come Mediaset, dove però lavorano già le sorelle, per cui potremmo anche considerare quello come un segnale importante. Insomma, con questa notiziola sulla Berlinguer, che secondo me non è mai stata un valore aggiunto neanche per Rai 3, non so se come la pensate voi. Tu, Franco, che cosa dici?
Ma consideriamola una collega, e quindi non si parla male dei colleghi.
Va bene, consideriamola così.
Non è mia collega, ma io non ho mai visto un suo programma.
Ecco, perfetto. E con questo abbiamo, seppellito Bianca Berlinguer, la pietra tombale. Definitivamente, io direi che possiamo, congedarci dai nostri ascoltatori, augurando a tutti sicuramente delle buonissime feste e un migliore anno nuovo, ovviamente, accanto a noi di Sestante, accanto a noi di Oltrelago. Tanti tantissimi auguri da Elena Polidori,
da Giorgio De Rossi
e da Franco Iappelli.
Auguri a tutti,
auguri.
E buona giornata. Come ieri.